Ancora una volta siamo in compagnia della dottoressa Anna Maria Manzoni. Parliamo di psicologia, parliamo di rapporto tra uomini e animali e di quanto questo rapporto sia difficile, sia pervaso da interpretazioni che non portano alla verità, ma che attribuiscono a dei termini che gli esseri umani usano dei difetti che gli animali non possiedono. Abbiamo già affrontato questo argomento in una puntata. Beh, ci torniamo per approfondire questo tema così vasto con altri esempi. Bentornata Anna Maria.
Sì, l'argomento che abbiamo affrontato la volta scorsa, come dicevo, è estremamente vasto e merita una trattazione molto ampia. Aggiungo quindi alcune cose a quelle dette la volta scorsa. Abbiamo parlato del fatto che fare quello che facciamo agli animali in termini di sottomissione, di crudeltà, di violenza, parte dall'idea che ci siamo fatti di loro come esseri inferiori, addirittura cose. Abbiamo un rapporto di dominio nei loro confronti e non si può sottacere il fatto che questa convinzione è anche sorretta da tante convinzioni di tipo religioso, sono soprattutto le tre grandi religioni monoteiste che pongono la separazione tra umano e animale sul confine dell'anima, quello che non è umano non è dotato di anima e quindi è intrinsecamente inferiore. Sono ovviamente delle convinzioni che ricadono pesantemente in tanti settori diversi. Per quanto riguarda il rapporto con gli animali, il considerarli esseri inferiori teorizza come lecita la sua totale sottomissione all'uomo e viene sancito il diritto di vita e di morte su di lui. Dobbiamo renderci conto come tutto questo sia relativo. Esistono pensieri e convinzioni diverse che predicano il rispetto per tutte le forme di vita e la non violenza come necessità di comportamento. Esistono religioni che si sono sviluppate a contatto con la natura, che hanno inserito gli animali nel loro universo, in primo luogo il giainismo, in modo diverso il buddismo. Ci sono stati anche personaggi importanti, famosi nel mondo occidentale, citiamo Giordano Bruno, che ha propugnato l'idea dell'armonia che doveva reggere l'universo nel rispetto per ogni singolo essere vivente. Per arrivare ai giorni nostri ci sono teorie che vengono messe sotto la dizione generica di antispecismo che ci dicono che l'appartenenza a specie diverse non è sufficiente a stabilire il predominio di una specie, quella umana, sulle altre specie, quelle appunto animali. Nel corso dell'altra trasmissione ho fatto tutta una serie di esempi di come il linguaggio comune aiuti a sostenere l'idea appunto del mondo animale come mondo di esseri che sono nettamente inferiori agli umani e anzi ricettacolo di tutti i difetti di cui noi non vogliamo farci carico e che ci fa comodo gettare su di loro. Ci siamo un po' fermati sul fatto che anche nel corso delle guerre dell'antichità è stato normale fare riferimento al mondo animale per sollecitare e far emergere istinti aggressivi contro il nemico di turno. Dobbiamo renderci conto che quando le guerre scoppiano, molto spesso la gente comune non ha nessun motivo per odiare l'altro, viene mandata ad ammazzare qualcuno che non odia per niente. Allora bisogna che gli stati mettano in atto dei meccanismi che sono atti a far nascere, sviluppare aggressività e odio contro l'altro. Allora il riferimento al mondo degli animali è sempre stato nel corso dei secoli una delle modalità scelte per appunto solleticare questi istinti, per cui sentiamo per esempio parlare del nemico come equiparato a degli animali che nell'immaginario collettivo sono coperti da disprezzo. Allora, per farvi un esempio recente, ricordo che nel corso della guerra civile in Libia nel 2011 Gheddafi cercava di solleticare l'aggressività e l'odio contro i nemici del momento chiamandoli topi drogati. collegati. Ma cito anche un altro esempio che mi è piaciuto leggere, ho trovato interessante, in un recente libro di Giuseppe Catozzella che è su Samia, il titolo è Non dire che hai paura, racconta la storia di uno di questi viaggi della speranza che finiscono tragicamente. Samia, la protagonista di questo libro che poi morirà a Lampedusa, nel raccontare il viaggio nell'attraversamento del deserto del Sahara, ricorda come quelli che erano i drivers di questi camion che li trasportavano, nel momento in cui attraversavano il deserto e molti di loro venivano buttati giù da questi camion e fatti morire, si rivolgevano a loro chiamando gli animali. Ecco, questo mi sembra un esempio recentissimo, purtroppo estremamente attuale, in cui il nemico di turno oppure la persona che si vuole svalutare deve essere equiparata agli animali, proprio perché questo permette di trattarla come si vuole, nel peggiore dei modi. È proprio questo che succede. Gli animali sono nell'immaginario collettivo, ma soprattutto nelle intenzioni di chi persegue degli scopi precisi, costantemente denigrati. Denigrarli fa parte del gioco. Se l'altro non conta niente, vuol dire che io sono autorizzato a trattarlo come meglio credo. Questo è il meccanismo che entra in gioco. Un altro esempio tratto da tempi abbastanza recenti è il termine porcello. Tutti quanti ci ricordiamo come pochi anni fa si parlava molto di una legge elettorale che veniva costantemente denigrata anche da coloro che l'avevano proposta. Ecco, l'idea era stata quella di chiamarla porcellum. Questo è estremamente indicativo del fatto che vengono messi a paragone degli elementi che non c'entrano assolutamente niente. Non si capisce come una legge elettorale possa avere qualche cosa da spartire con il maiale, però questo era quello che veniva fatto. E il porcellum, il maiale, è tra l'altro tra gli animali quello più denigrato e quello peggio trattato, sottoposto alle peggiori sevizie nel corso della vita e anche nelle modalità in cui viene ucciso. Dobbiamo riflettere che il linguaggio è il luogo della falsificazione della realtà e dobbiamo riflettere sul linguaggio che comunemente usiamo, che ci dà anche la misura dell'idea che abbiamo del mondo degli altri animali. Su questo, da qui si può ripartire, secondo me, proprio per fare delle riflessioni che ci portano anche a gettare dei fasci di luce su delle realtà che molto spesso diamo per scontate e che invece non lo sono per niente, che meritano degli approfondimenti. Ecco, a proposito quello che dicevo poco fa sul linguaggio come luogo della falsificazione, teniamo anche presente questa cosa, che il principio ispiratore di questi meccanismi è che se la vittima non appartiene alla stessa sfera morale, il senso di colpa dell'aggressore si attenua. In questo modo prima vanno sviliti gli animali e poi la vittima, per essere denigrata, va equiparata a loro. Se l'altro appartiene a un gruppo che ci siamo abituati a considerare sfavorevolmente, la sua sofferenza non genera simpatia. Per generare empatia è necessario un diverso racconto delle cose. È quello che dobbiamo fare proprio nei confronti degli altri animali, perché glielo dobbiamo. Anche per oggi ho concluso questa chiacchierata. Se il tema vi interessa e se vi interessano tanti altri temi collegati al mondo degli altri animali, su www.annamariamanzoni.it trovate molte cose, articoli, riflessioni, indicazioni di libri e quant'altro. Spero di risentirvi presto.